su Radio Nazionale Veneta il Batiliano a Pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori dal schiappo.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Questa è Radio Nazionale Veneta che trasmette dai liberi territori veneti. Bentornati al consueto appuntamento nostro del martedì sera. Ogni mese che passa, ogni anno che passa, mi rendo conto di quanto mi faccia schifo questo paese, di quanto ormai non riesca più a sopportarlo. Naturalmente il mio senso di schifezza non è assolutamente verso i cittadini che lo abitano. Chiaramente i miei sentimenti vanno verso le istituzioni di questo paese, verso anche la società che alla fine è il risultato di queste istituzioni. Mi fa schifo perché ormai non c'è più niente che ritengo ci sia da salvare ormai in questo paese. In qualsiasi campo vediamo corruzione, malaffare, menefreghismo, assoluto menefreghismo verso i cittadini e assoluto menefreghismo anche verso le istituzioni, anche da parte di chi queste istituzioni fa parte. Ogni tanto sento qualcuno che ha ancora il coraggio di dire che si sente fiero e orgoglioso di appartenere a questa nazione, anche se nazione non è, di questo paese. Ma io sfido chiunque a darmi un buon motivo per essere fiero, orgoglioso o anche contento di appartenere a questo Stato che ormai non ha nessun valore, non ha nessun niente di buono, non c'è assolutamente niente di buono da salvare. E, tralasciando magari quelli che sono per esempio i risultati sportivi, che insomma è troppo facile dire e sono orgoglioso di appartenere all'Italia quando l'Italia vince i campionati del mondo, però nello stesso momento il giorno dopo che perde allora tutti pronti ad insultare, ad attaccare, a dare il colpe a giocatori o quant'altro. Perché alla fine un evento sportivo, soprattutto gli eventi sportivi e i giocatori che ci sono qui oggi nella nostra epoca, non sono giocatori che si identificano in una nazione per i propri ideali che portano avanti, appunto gli ideali di questa nazione, che vogliono far crescere questa nazione. Gli sportivi sono solo che mercenari che fanno il proprio lavoro, che vengono pagati per farlo, ma che più delle volte non hanno niente a che fare appunto con il portare avanti gli ideali di buon governo o di lealtà, di onestà. Vediamo che anche lo sport è marcio abbastanza come non è mai stato finora. Tralasciamo, se vogliamo, anche il nostro patrimonio storico-culturale, che indubbiamente l'Italia è uno tra i paesi più belli appunto dal punto di vista del patrimonio storico culturale. Tralasciamolo anche perché se guardiamo bene tutto il nostro patrimonio storico culturale viene da periodi in cui l'Italia non esisteva, viene da periodi in cui esistevano gli stati preunitari, quindi tralasciamo queste due cose. Ma io sfido chiunque appunto di darmi un buon motivo per essere contento di far parte di questo paese. E la società ormai vediamo Vediamo il giorno com'è, ormai ognuno se ne frega del prossimo, del proprio vicino, ognuno ha in mente le sue cose da fare, appunto infischiandosene delle regole di buon vicinato e di buona convivenza civile. Questo anche grazie ad una politica che non sa indirizzare nella maniera giusta i cittadini. Dal punto di vista economico, beh, ormai credo che abbiamo già speso abbastanza ore per vedere a che punto che siamo. Proprio la settimana scorsa, durante c'è stata una classifica dei più ricchi del mondo e un miliardario americano, uno tra i più ricchi del mondo, ha detto che in Italia, se in Italia non ci sono tanti ricchi, ma soprattutto se la situazione economica italiana dei semplici cittadini non è poi così da benestanti, eccetera, è per colpa delle troppe tasse che paghiamo. È come ha scoperto l'acqua calda questo signore. È da anni noi che diciamo che i cittadini sono vessati dalle finanze che mai un dipendente è obbligato a versare il 60% di quello che guadagna, quasi, versarlo allo Stato che poi lo usa per i propri interessi, non certo per agevolare la vita dei nostri cittadini. Dal punto di vista dell'ambiente, vediamo che a parte qualche piccolo pezzo di terra, non proprio incontaminato, ma quantomeno poco incontaminato, il resto è un insieme di strade, di zone industriali, di città costruite senza nessun criterio, dal punto di vista appunto della bellezza, del vivere in un ambiente, bello appunto anche da vedere. Il traffico è una cosa dismisura, l'inquinamento non ne parliamo, l'inquinamento non solo dell'aria ma anche dei nostri mari, fiumi, laghi, ormai sono tutti tra i più inquinati del mondo. E poi dal punto di vista più, diciamo, dal punto di vista più importanti, anche quel che riguarda la giustizia, possiamo vedere quanta schifezza ci sia. Persone che vengono indagate, processate, poi risultano essere innocenti, processi che durano anni, in cui gli indagati sono costretti a spendere migliaia e migliaia di euro e per pagare gli avvocati e per quant'altro che ci va dietro. Le istituzioni che non fanno niente per alleviare i problemi appunto dei cittadini, ma anzi fanno tutto il contrario, pensano solo ai propri problemi, pensano solo a indirizzare la giustizia verso i loro scopi e avere la possibilità di usare le interpretazioni delle leggi per i loro interessi. Vediamo anche in questi periodi, tra il legittimo impedimento, tra il processo breve, con la riforma della giustizia che continuano a parlarne, ma che però mai non fanno. Le nostre carceri sono super affollate. E sono problemi questi che vanno avanti ormai da 30 anni e non si vede ancora all'orizzonte un barlume di soluzione. E ancora dal punto di vista dei problemi legati all'integrazione dei cittadini che vengono ad abitare qui, tutti continuano a parlare di questi problemi, di queste cose che dobbiamo risolvere, però alla fine nessuno fa niente. Tutti usano sempre le solite frasi ormai fatte, solo ed esclusivamente o per prendere voti o per aggiudicarsi un posto o quant'altro, però alla fin fine dei conti, nessuno fa niente, tutti se ne fregano, i problemi aumentano, così come aumentano i problemi economici, nonostante i vari rappresentanti di questo Stato continuino a dire che ormai la ripresa è vicina, che l'Italia ha risposto meglio di altri paesi, ma quando mai? Se ogni giorno, ogni settimana chiudono sempre più aziende, almeno qui in Veneto. Se ogni giorno la cassa integrazione aumenta a dismisura, ogni settimana i disoccupati aumentano, i prezzi continuano a salire, però loro dicono che è in atto la ripresa, anche se francamente a me questo non sembra, però staremo a vedere. E poi per ultimo quello che forse fa più schifo, non solo a me credo, ma un po' a tutti quanti, è quell'enorme, appunto, schifezza che continua, che è quel baraccone della politica in cui tutti sono contro tutti, in cui tutti portano avanti le proprie idee politiche che quasi mai sono dalla parte del cittadino, ma sono solo dalla propria parte, da chi le fa queste leggi. E adesso con le elezioni che si avvicinano, questa schifezza aumenta sempre ogni giorno di più, anche quest'anno è dovuta a tutti quei casini che sono scoppiati per le liste che sono state prima rifiutate, poi qualcuna è stata accettata, poi ancora rifiutata e quant'altro, e avanti. E ancora sono 15 giorni che continuano con tutti questi discorsi che alla fine non capisco perché. Se c'è una legge da rispettare, se non hanno rispettata, come ogni buon cittadino, se non rispetta le leggi viene punito, non vedo perché loro debbano essere al di fuori della legge, loro che la fanno, però chiaramente appunto loro che la fanno possono anche sia interpretarla sia modificarla a loro piacimento. Ora io non voglio star qui a dire che era giusto che il PDL non andasse alle elezioni perché, vabbè, queste sono miserie loro, in cui francamente non mi va di entrare in merito, però alla fin fine, se c'è una legge da rispettare, deve essere rispettata, altrimenti cambiamola. E poi anche quei discorsi che non sarebbe giusto che i cittadini non avessero la possibilità di votare per uno dei partiti più votati fino alle elezioni scorse. Eh sì, è anche vero, però insomma alla fine le elezioni sono fatte per votare chi riesce appunto ad avere la possibilità di arrivare a queste elezioni e chi ha il programma migliore. Se uno non riesce per problemi burocratici a non arrivarci, sono fatti suoi, si sveglia prima. Non è che noi possiamo tanto accettare queste liti stupide e sterili solo per le incompetenze degli altri. Comunque, per inciso e per essere chiari, ricordiamo che la data entro la quale consegnare le firme per presentare un partito ad elezioni non è che gli venga data 3 giorni prima, la data di scadenza stessa. Perché ma gli viene data mesi e mesi prima. Quando vengono fissate le elezioni, di solito l'anno prima, viene anche fissata la data entro cui i partiti devono consegnare le liste. Uno, quindi se arrivano sempre all'ultimo minuto, vabbè. Due, c'è da anni ormai, anche da decenni, il sospetto che le firme raccolte dai partiti, gran parte siano tutte illegittime, e questo non solo nell'area dei partiti di destra, ma in tutti i partiti, in qualsiasi partito. C'è il sospetto che siano persone che si mettono là a fare firme false pur di arrivare alla quota necessaria. Ed è anche questo, è anche stato questo uno dei motivi per cui sono state bocciate le liste in Lombardia e nel Lazio. E poi comunque, signori, questa è la burocrazia che loro hanno contribuito a fare e a perpetuare. E non si possono poi lamentare di queste regole severe e ligie. Cambiatele, siete lì apposta. Però quando lo diciamo noi cittadini che la burocrazia è un danno, fate le spalle ai mercanti. Mentre ora, adesso che siete stati colpiti, allora adesso sì, bisogna cambiarle. E poi un'altra considerazione. Si è detto in questi giorni che non sarebbe giusto, appunto, non far votare una gran parte del popolo che vota appunto per il PDL. Ma se a fare questi casini fosse stato un partito che arriva magari al 4-5% dei voti, avrebbero detto sempre le stesse cose, cioè che non sarebbe giusto non far votare quel 4-5%, oppure tutti se ne sarebbero fregati e quel partito sarebbe stato escluso dalle elezioni? Proviamo su a pensarci un po'. E dall'altra parte ci sono quelli della sinistra, quelli dei reletti della sinistra, che sono ormai ostaggio in mano a quel personaggio abbastanza bizzarro di Di Pietro, che nient'altro trovano di meglio da fare per campagna elettorale o per fare politica comunque in genere, e non trovano meglio di fare che attaccare Berlusconi solo perché è Berlusconi. Chiaramente, sia chiaro, questo vale anche per il PDL. Ormai tutti quanti non portano più i loro programmi politici, ma l'unica propaganda è quella di attaccare l'avversario, è quella di dire dobbiamo sconfiggerli perché sono comunisti, oppure dobbiamo sconfiggerlo perché è fascista e quant'altro. Ormai, appunto, i programmi politici dei partiti sono una cosa che, non si sa, qualcosa di abbastanza deleterio e astratto. E poi, per ultimi, ma per questo motivo non meno importanti, ci sono i nostri amici leghisti, che ormai stanno dimostrando quanto ormai siano la stampella di questo regime. Ormai sono solo uno sciocco che ha il prosciutto sugli occhi, non si rende conto che per colpa di questo partito la lotta di liberazione dei popoli della penisola italiana è in una situazione quantomeno stagnante. Se non ci fossero state loro, o se avessi fossero comportati in maniera diversa, a quest'ora saremmo veramente vicini all'indipendenza per tutti i popoli della penisola. Però grazie a loro, che in questi anni hanno fatto appunto la stampella di regime, sono diventati i paladini di questo Stato, sono addirittura arrivati al punto di difendere a spada tratta il presidente di questo stato che per un partito normale italiano sarebbe una cosa normale. Però non dimentichiamoci che la Lega fino a qualche anno fa andava avanti e ancora adesso in qualche propaganda elettorale va avanti con i soliti slogan del tipo Roma ladrona, del tipo secessione da Roma. Beh, insomma, per un partito del genere mi sembrerebbe un po' strano arrivare a difendere il capo dello Stato. E alla fine poi sono diventati anche un partito centralista come e peggio del Partito Comunista degli anni 60 o della Democrazia Cristiana. Ormai possiamo vedere tutti i giorni nei loro comportamenti. Cioè, a questo punto vorrei leggere un interessante articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere della settimana scorsa. Gian Antonio Stella, che non è assolutamente uno dei nostri più fervidi ammiratori, ma che però ogni tanto dice qualcosa di giusto. L'articolo si chiama L'ostruzionismo degli altri. Le opposizioni vogliono bloccare il Parlamento con l'ostruzionismo, ma noi non possiamo stare fermi. Noi siamo qui per lavorare, ha ammonito ieri. L'articolo è di mercoledì 10 marzo. Ha ammonito ieri, indignato con le sinistre decise a rallentare il più possibile la leggina sul legittimo impedimento, il presidente del gruppo della Lega Nord a Palazzo Madama, Federico Bricolo. È evidente a tutti che 1700 emendamenti non servono a migliorare il testo, ma solo a rallentare i lavori d'aula, ha aggiunto, sospirando che la fiducia così diventa l'unica strada. Quel che dispiace è vedere come ancora una volta l'opposizione perda l'occasione per un confronto costruttivo su temi importanti. Al pensoso statista veronese vale la pena di ricordare come il futuro ministro degli interni, Roberto Maroni, gongolava per l'ostruzionismo leghista alla commissione bicamerale del 1996, che tutti gli altri partiti volevano, compresi i futuri alleati di Forza Italia e Alleanza Nazionale. In queste nottate ci siamo divertiti tantissimo, parlare, parlare. Poi abbiamo imparato bene tutti i trucchi del filibustering. Da settembre ricominceremo a usarlo molto spesso. È vero, a volte abbiamo usato un linguaggio forte, ma quando si parla per 60 ore di fila bisogna pur variare un po', no? L'anno dopo il senatore Francesco Tabladini spiegava beffardamente come mai il Carroccio avesse chiesto per 11 volte consecutive la verifica del numero legale su un decreto per favorire l'occupazione. Signor Presidente, no alter son mia d'accordo su questo decreto, perché quel decreto lì è il falter che ripropor la vecchia logica. E ancora leghiste erano 842 delle 1012 richieste di verifica del numero legale durante il primo governo Prodi. 842 in 2 anni e mezzo. E ancora leghisti erano gran parte dei 74.652 emendamenti, ammucchiati nei 5 anni di governo ulivista dal 1996 al 2001, 5 volte di più di quanti ne erano stati presentati nell'intera undicesima legislatura. I leghisti furono 3.300 emendamenti al Senato contro il decreto legge Maccanico sulle emittenze e l'istituzione dell'Authority sulle comunicazioni. E sempre leghisti oltre 300 emendamenti contro il decreto per il risanamento di Bagnoli, contro il quale Roberto Castelli spiegava beffardo. La verità è che il sindaco di Napoli, Antonio Bassolino, vuole andare a pavoneggiarsi a New York, ma non si capisce perché questa operazione debba essere fatta con i soldi dei cittadini e non, per esempio, con quelli delle forze economiche napoletane. E ancora leghisti i 300 emendamenti al disegno di legge sulla metanizzazione del Mezzogiorno. E se lo ricorda Federico Bricolo, il nome di quel parlamentare che venne addirittura acclamato, festeggiato e premiato come il re assoluto degli ostruzionisti? Glielo ricordiamo noi. Si chiamava Luigi Peruzzotti, era della Lega Nord. Della serie è proprio fastidioso l'ostruzionismo, ma solo se lo fanno gli altri. Ecco, questo sì per far capire che alla fine anche I nostri amici leghisti sono diventati quello che secondo noi era sempre il loro obiettivo, un partito a tutti gli effetti italiano, non assolutamente identitario e non assolutamente un partito che si batteva per quantomeno l'autonomia, se non proprio l'indipendenza. E sono diventati come qualsiasi altro partito, che l'unica differenza è che usano i valori, le parole, se vogliamo chiamarle parole d'ordine dell'autonomia e dell'indipendenza per raccogliere ancora voti e portarli al proprio padrone di Arcore. Tutto qui. Poi restando sempre in tema di politica, se vogliamo, visto che ci sono le regionali di politica appunto regionale, stiamo vedendo che anche a livello nostro Veneto, per le prossime elezioni, quello che ci si prospetta davanti è, non so, credo il nulla. Se guardiamo la pochezza dei programmi politici di quasi tutti i candidati, a parte appunto Zaia che continua a parlare come il proprio padrone gli ha insegnato di ancora federalismo, nonostante dimenticavo, quando sono state le elezioni 2 anni fa, per i 2 o 3 mesi successivi si è fatto un gran can-can della riforma federalista, che ormai adesso con la Lega a governo il federalismo sarà la prima legge che verrà discussa, che verrà messa. Beh, nell'ultimo anno, anno e mezzo, mi sembra di non aver più sentito nessun leghista parlare di federalismo. Che fine ha fatto quella famosa riforma federale? Nessuno più ne parla, vanno avanti i lavori. Ma dimenticavo che però comincerà ad andare a regime nel 2016, quindi sì, dai, abbiamo ancora quanti? 6 anni da aspettare? Ne aspetteremo. E ritornando appunto sì, alla sezione locale, vediamo che ormai non appunto la pochezza dei programmi, la pochezza dei candidati, anche qui ormai tutta la battaglia politica si fa solo ed esclusivamente per attaccare l'avversario e da questo non si distaccano nemmeno i nostri partitini più piccoli di venetisti, che anche questi parlano di indipendenza, però alla fine io non so che tipo di indipendenza voglio, io non so che tipo di Veneto loro vogliono per il futuro, perché se il tipo di Veneto che vogliono, una volta che appunto sarà diventato indipendente, è la brutta copia dell'Italia, solo più in piccolo, beh, francamente, a me non va bene. Perché non è tanto il fatto di appartenere all'Italia, il nostro problema è il fatto di appartenere a quest'Italia fatta in questa maniera, con questo sistema e con questi politici. Poi possiamo discutere dal punto di vista storico sull'occupazione, ok, ma questo, se vogliamo, è un altro discorso. Perché a prescindere dalla situazione economica e politica, il nostro diritto all'indipendenza è sacrosanto perché riteniamo appunto l'Italia un paese occupante che occupa il Veneto illegalmente. Ma se questo paese fosse un esempio di democrazia, di liberismo e di quant'altro, questi partiti veneti non esisterebbero perché centrano tutta la propria politica sui problemi economici, sul fatto che il Veneto, per colpa dell'Italia, è in una crisi economica debole, non può sfruttare tutte le proprie potenzialità, ma appunto usano solo il discorso economico. Mentre invece, anche se fossimo in un paese ricco, benestante e democratico, avremmo comunque le ragioni per chiedere l'indipendenza, a prescindere appunto dal benessere della nostra popolazione. Ecco che quindi, per concludere il discorso sulle elezioni regionali venete, che molto probabilmente verranno vinte dal candidato della Lega Zaia, anche se forse non proprio con lo scarto che fino a qualche settimana fa si pensava, perché alla fine i casini di queste ultime 2 settimane e anche delle prossime, perché non è assolutamente finito. Si è creato un po' di malumore e tanti magari si sono stufati e magari tanti non andranno nemmeno a votare, ma comunque verranno molto probabilmente appunto vinte da Zaia, e avremo quindi ancora il solito impiegato che dovrà rispondere al proprio padrone a Varese, che a sua volta dovrà rispondere al proprio padrone di Arcore, e così via. Noi del Veneto Sovranismo Governo, come da sempre, come da ormai 23 anni a questa parte, invitiamo sempre i nostri patrioti veneti a non andare a votare. Questo perché? Uno, perché andare a votare vorrebbe dire riconoscere questo Stato e riconoscere a questo Stato la possibilità di governarci. E due, perché andare a votare vuol dire solo ed esclusivamente decidere da chi farsi governare. Tutto qui, perché dopo alla fine non esistono politiche diverse, non esistono politiche di destra o politiche di sinistra, sono tutti la stessa marmaglia, tutti guardano i propri interessi fregandosene degli interessi di noi veneti. Ma si decide solo, appunto, ripeto, da chi farsi governare, da un personaggio piuttosto che da un altro. E allora a questo punto, perché devo andare a votare alla fine? Se sono consapevole che non serve a niente, anche non magari accettando il fatto che andare a votare vuol dire riconoscere e riconoscere lo stato, appunto, anche non accettando questi discorsi, però alla fine, se sono consapevole che non serve a nulla, che tanto fanno quello che vogliono, perché devo andare a perdere tempo per fare una cosa che non serve? Va contro i principi dell'essere umano, di una persona ragionevole. Perché devo fare una cosa se non serve? Non la faccio, punto. E quindi ecco anche un altro motivo, se vogliamo, un po' più leggero, però vabbè, alla fine un altro motivo per non andare a votare. E a quanti tirano in ballo tutti gli uomini e donne che sono morte per questo paese, facendo discorsi del genere: no, io vado a votare se non altro per onorare chi è morto per questo paese. Ricordo che tutti, il 99,99% dei soldati che sono morti durante tutte le guerre italiane, e sono state molte, non erano certo volontari e non erano certo partiti con l'intenzione di andare a morire per la patria. La gran parte, la quasi totalità, erano costretti ad andare a combattere per questo Stato che a loro non interessava. La maggior parte anche erano costretti ad andare a morte sicura, come è successo per esempio nella Prima Guerra Mondiale, dove i nostri alpini veneti, gran parte, venivano obbligati ad andare a morte sicura andando a combattere verso le linee austriache, le nemiche austriache, e se si rifiutavano venivano giustiziati all'istante sul campo di battaglia come traditori. Questo è quello che ha fatto l'Italia. Questa è la storia d'Italia, che è un altro argomento di cui certo nessuno deve sentirsi fiero, perché tutte le porcate che questo paese ha commesso in 150 anni sono molte, a cominciare dal fatto dell'essere il primo paese ad usare gas nervino contro popolazioni inermi, contro donne e bambini. E poi comunque ce ne sarebbero da raccontare delle ore, passando anche per esempio dallo sterminio che hanno fatto i bersaglieri, quelli che adesso vengono portati come esempio di grandi uomini. Per carità, quelli di adesso magari anche sì, ma i loro antenati hanno le mani sporche di sangue. Guardiamo a Genova cosa hanno fatto. E poi comunque tutta la storia d'Italia è fatta di stermini, di dichiarazioni di guerra contro paesi che non avrebbero mai fatto guerra all'Italia, ma perché solo perché bisognava far vedere al mondo di che pasta si era fatti, e avanti così. Quindi anche la storia non è certo un argomento di cui nessuno in Italia deve sentirsi fiero, al contrario invece della nostra storia veneta, che per carità avrà avuto anche i suoi qualche suo lato negativo, ma in gran parte si è sempre comportata in maniera onesta e rispettosa verso gli altri paesi, con cui certo sì, magari tante volte combatteva, ma combatteva effettivamente per un problema di sicurezza o quant'altro. Quando si parla di storia veneta mi piace sempre ricordare un esempio della nostra storia che fa capire l'alto senso del dovere e l'alto senso del rispetto verso le leggi che avevano i nostri antenati. Il fatto è quello del Doge Francesco Foscari. Siamo nel 1450. Il figlio del Doge, Jacopo, per alcuni reati, alcuni commessi, altri presunti, viene condannato all'esilio a Creta. Creta che in quegli anni non era certo l'isola che tutti noi ora conosciamo, non era un luogo di vacanza, ma era un luogo ben più pericoloso e ben più duro, e venirci condannato all'esilio voleva dire quasi una condanna a morte. E il giorno appunto che Jacopo, figlio del Doge, si doveva imbarcare per appunto partire, il Doge ha voluto andarlo a visitare per l'ultima volta, il figlio gli ha supplicato di fare qualcosa per lui, gli ha detto: papà, se io me ne vado non mi vedrai mai più, tu che sei Doge non puoi fare qualcosa per me. E il Doge gli ha risposto: figlio mio, va e segui quello che le leggi venete dicono. Voleva dire che anche se lui era doge, primo non poteva fare niente perché non aveva alcun potere, e secondo non sarebbe stato giusto usare la propria influenza, il proprio potere per appunto scavalcare le leggi venete. E ha lasciato il figlio partire per l'esilio. Ecco, questi sono valori, sono esempi di cui un popolo dovrebbe andare fiero, dovrebbe andare orgoglioso, senza contare tutto quello che poi comunque la Repubblica Veneta ha portato, tutte le leggi del buon governo, tutto quello che ha fatto per il benessere dei propri cittadini, per la difesa dei dei propri cittadini e quindi non certo come quello che ha fatto l'Italia in questi 150 anni. Quest'Italia nata dagli sforzi di quattro terroristi e bombaroli che hanno fatto questo solo per i propri interessi. Italia che ha continuato in questi 150 anni sempre guidata da personaggi cui nulla interessava il benessere del popolo, ma ha sempre interessato i propri interessi. E come ha fatto in questi 150 anni, ancora da oggi vediamo che continuerà a farli. Ecco, spero di non essere stato tanto noioso e pesante in questa trasmissione nell'elencare tutte le schifezze che questo regime ci propina, però alla fine è anche doveroso ogni tanto ricordarle, anche se tutti le sanno, tutti le possiamo vedere tutti i giorni sotto i nostri occhi, però queste ci devono far capire quanto sia indispensabile per il Veneto arrivare all'indipendenza. Non ce ne sono altre soluzioni. L'unica soluzione per salvarci dal declino in cui questo Stato ci sta mandando è tornare ad essere indipendenti. E l'unica maniera veramente democratica e giusta è quella di chiedere al popolo tramite referendum quello che vuole fare. Non esistono altre maniere, non esistono queste elezioni truffa che ogni tanto il regime ci mette lì davanti per farci credere di avere la possibilità di cambiare le cose, noi di entrare a far parte del gioco. Non è assolutamente così. Alla fin fine poi chi comanda sono sempre quelli. Le elezioni che ci mettono lì sono solo una scusa appunto per farci credere che siamo in un paese democratico. Nel salutare tutti quelli che stasera ci hanno ascoltato, ricordo che la Radio Nazionale Veneta è aperta a chiunque voglia mandare i suoi commenti. Se volete scriverci, la nostra casella di posta elettronica è radio@radionazionaleveneta.org. Con questo vi saluto, un risentirci alla prossima volta.